Brown the Rocks. Join the club.
I botti della sera.
Zio, ma sei sicuro che è una buona idea accendere i petardi durante la sigla?
Un programma altamente esplosivo.
No, era solo per fare un po' di ironia, giocando sul cognome che abbiamo entrambi, sai, Botti, fa ridere. Buonasera, caro
Enrico.
Zio Giorgio, benvenuto.
Cosa mi hai combinato? Mi hai lasciato da solo qua?
Sì, ho dovuto lasciarti da solo perché, insomma, le nuove direttive... Che...
La parte sexy dei botti della
esatto,
sera, la devo tenere io.
Il nostro fantastico palinsesto, ma sei tu l'uomo di esperienza, qua, mica io,
sì,
quindi è giusto che, insomma, l'occhio di bue sia puntato su di te questa sera. Allora, caro
One Man
Show, appunto, partiamo subito
ecco,
un mostro sacro della chitarra.
Sì, sì, questa sera è una scaletta. Poi ti dico, Enrico, tu sai come sono io, saltaballo, saltambecco di qua e di là sulla musica, non sono sempre schematico. Allora questa sera partiamo con un punto, come hai detto tu, un mostro sacro della musica, tal Carlos Santana, meglio di così.
Un ragazzino che a 17 anni era sul palco di Woodstock,
esatto.
Vero? Mamma mia.
Allora, secondo album di Santana con la sua band, vi dico due nomi della sua band dell'epoca, che sono due nomi che sicuramente gli addetti ai lavori e quelli che ascoltano musica un po' datati li ricorderanno senz'altro, perché sono due ottimi e straordinari percussionisti. Ci sono José Quepito Areas, che ha fatto anche una straordinaria carriera solista, e Mike Shreve, che poi è diventato un batterista di successo nei circuiti rock jazz. Quindi veramente una band con gli attributi e i controattributi.
E anche i controattributi.
Ecco, esatto.
Diciamo, se posso interrompere, zio, che Santana ha sempre fatto delle percussioni il suo punto forte.
Sì, perché queste influenze latine, lui parte con la base di latina e poi dopo ci ha messo di tutto nel calderone magico di Santana.
Sì,
che
sì.
È qualcosa di stupendo. Allora, ci occupiamo del secondo album, che è l'album più celebrato di Santana per la critica, e al 205° posto su 500 album ideali della storia del rock,
mica male,
nella rivista Rolling Stone, mica cotica, insomma,
mica cotica.
E ci ascoltiamo uno dei suoi hit più famosi, ce l'ascoltiamo,
certo.
Che è un pezzo del 1963, attenzione, è una cover, ma una cover fatta
a regola d'arte.
Come a regola d'arte, esatto. Oye, come va?
Oye, ¿cómo va?
costretto a troncare questo solo. Ah, aspettavo lo stacco, eccolo qua. Che dire, Santana è uno, se posso permettermi, zio, di quei chitarristi che ha il marchio di fabbrica. E c'è poco da fare, quando fa quelle due o tre note che fa solo lui, lo riconosci ad occhi chiusi.
Hai detto bene, è un marchio di fabbrica ormai consolidato, e lui ha il ritmo, c'ha il sangue, penso da quando è nato.
Sì.
Santana.
Lui veramente ha mischiato il blues e il rock con i ritmi latini, e insomma l'essere...
Se posso permettermi, sì, ancora, sarà anche un album che presto ce ne occuperemo. Comunque, per chi fosse all'ascolto, se vuole rinfrescarsi la memoria riguardo Carlo Santana, gli consiglio di ascoltare l'album Caravanserai, che è qualcosa di splendido.
Ottimo consiglio, ottimo.
Un caposaldo che non può mancare in una discografia ideale della musica di tutti
del
i tempi.
Caravanserai, messicano.
Esatto,
chitarrista messicano, diciamolo,
sì,
con tutta una storia anche un po' torbida della sua gioventù, ma non è il caso adesso di andare a raccontare.
Parliamo di cose belle, esatto, pulite, va dai. E, nella mia tradizione, naturalmente, cosa succede? Che io saltabecco qua e là, come ti ho detto prima, adesso
di palo in frasca, esatto, il famoso palo e la famosa frasca.
Il bello della cosa è questo, sembra che ho un filo conduttore, in realtà c'è anche, però c'è anche. Visto così non direi. Allora passiamo dal 1970, con Carlo Santana, addirittura saltiamo all'epoca nostra, ecco, uno dei gruppi degli anni 2000, ecco, che ha fatto parlare molto di sé, è uno dei gruppi che ha guadagnato di più, sono diventati ricchi, straricchi, hanno venduto qualcosa
sacco, come, sì, sacco di dischi,
hanno venduto qualcosa come 40 milioni di copie. Ecco, tutta la cosa è nata, loro sono nati nel 1989,
sì, a ridosso degli anni 90.
Ecco, tale Niall Quinn, che è stato uno dei fondatori, cosa è successo? Che lui ha lasciato la band per motivi suoi, e cosa ha fatto? Aveva una sua amica che cantava, gli ha detto, e anche lei se n'è andata, e lui ha detto, ma prima di andare, c'è una mia amica che si diletta a cantare, se la cava. Ma vuoi proprio sapere chi era questa cantante?
Dolores
O'Riordan, proprio,
esatto,
lei, la compianta che solo nel 2018, sì, ci ha lasciato,
esatto,
all'età di 47 anni. Dolores O'Riordan, che è diventata l'emblema, la leader di questo gruppo dei Cranberries, che tra l'altro è un gioco di parole che sulla salsa, qualcosa del genere, è un nome mangereccio comunque, per me è un gioco di parole che riguarda appunto una questione mangereccia del cibo irlandese. Cranberries, hanno giocato su questo nome,
sì.
Ecco, Dolores O'Riordan, dicevo, è diventata la leader indiscussa dei Cranberries, e non solo, una delle donne più ricche del Regno Unito.
Pensa a te.
Ha lasciato un patrimonio incredibile.
Non a me, però.
Mi sono avuto prima, io ci facevo una raccomandazione.
Niente da fare. Pensate che io possa essere accomunato a un figliolo irlandese di qualcuno, però non è.
Esatto.
Lei si chiamava Dolores, che è un nome che non è propriamente irlandese, di conseguenza è stato un po' di confusione.
Che facciamo? Sogniamo ancora ad occhi aperti? Tu il tuo conto in banca?
Io ho una vita che sogno ad occhi aperti, sia che li chiudo che li tengo aperti, il risultato cambia pochissimo. Quindi è uguale, cioè.
Se vogliamo ancora sognare con la splendida voce di Dolores O'Riordan,
sì,
direi,
certo,
di sì. Omaggiamola questa grande, il pezzo forse che l'ha resa celebre, Zombie.
una di quelle voci veramente, secondo me, anche difficili da inserire in
sì,
un contesto
difficilmente collocabile, anche perché sì, ha questi vocalizzi, questi orpelli vocali che ne ha fatto veramente la sua bandiera, e sono difficilissimi da seguire.
Sì,
è una voce particolare davvero, una sì, delle più belle che ho
sì,
mi è capitato
non
di ascoltare.
Si può dire che sia, io dico la mia, poi magari mi spareranno gli amici a casa, non si può dire che sia una di quelle voci così impostate, così tecnicamente pulite, perfette.
No, affatto.
Però particolarissima, sì, veramente unica.
No, affatto. Non era, come dici tu, così ben impostata, educata, però era una voce che poteva far capire.
Aveva solo lei, comunque.
Sì, solo lei.
Infatti, anche questo pezzo qua che abbiamo sentito, che hai scelto tu, armonicamente e melodicamente niente di speciale, però come abbiamo già detto per i REM, col pezzo Everybody Hurts, sono quei brani che comunque sono indovinati.
Ecco, mi piace molto disquisire con te proprio su questo, perché trovi il lato tecnico della canzone. In effetti non ha delle grosse difficoltà, ma tutto viene colorato
sì,
da questa voce particolare di Dolores.
Sì, 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 cioè l'alchimia del brano, che tra l'altro non ha neanche dei suoni fantastici, secondo me, insomma, una produzione non è all'altezza, secondo me, del gruppo, lo dico, e spero di...
Però è quella che ha fatto cassetta.
Però purtroppo, o per fortuna...
per loro.
Esatto, ha colto nel segno e rimane un pezzo storico.
Questo è stato il traino dell'album No Need to Warg, che ha venduto la bellezza di 16 milioni di copie solo questo album,
sì,
qua
sì, sì, no,
1994,
perché sono stati comunque, secondo me, i portavoce di una generazione, sicuramente.
Infatti
con questo insomma canto quasi doloroso che aveva Dolores O'Riordan, ha colto nel segno
colto
e ce la
segno.
Ricordiamo ancora adesso, sicuramente.
Ecco, allora adesso posso proseguire?
Sì, e proseguire. Un'altra grandissima cantante.
E allora, qui c'è un filo logico conduttore, perché certo, qui parliamo di Tal Eitn Padraigin Nibarroyan. Ecco, detto in gaelico, irlandese gaelico,
sì,
sarebbe...
Sì.
Ether Patricia Brennan.
Sei rimasto nella stessa zona.
Ecco, insomma, detto la grande Enya.
Enya è forse una delle più grandi cantanti moderne,
sì,
viventi.
Ha creato di sé un mito irraggiungibile. Se voglio fare un accostamento quasi irriverente, vorrei dire,
vai,
non lo so,
l'ora.
Per uno o per l'altra, non lo so. Ecco, lei non ha mai fatto un tour. Ha venduto la bellezza di 80 milioni di copie.
Se ne sta tranquilla a casa.
Sì, nel suo monologale, un piccolo castellino.
Però c'è una stanza sola enorme.
Ha tirato su un castello, lei vive in questa campagna, vita sentimentale, non giunge notizia, quindi non fa parlare di sé neanche a livello gossip. Sembra che ha avuto una storia, neanche andata a buon fine, e con i mascoli si è arretrata.
È per quello che sto qua in radio, perché
in campagna,
lasciato, capisci?
Tra le sue cose... le sue piccole vittoriucce, chiamiamole, così, ha vinto 4 Grammy Awards, 6 World Music Awards e varie nomination, quindi l'ascoltatissima, gettonatissima trionfatrice.
Quindi lei è la vera vincitrice della musica moderna, ha venduto, se ne sta a casa tranquilla.
Poi oltretutto anche come ha iniziato con la band dei Clan, che oltretutto era tutto fatto in casa, perché lei innanzitutto è figlia di musicisti, perché i nonni suonavano in giro per l'Irlanda, suo padre aveva una band, sua madre suonava e cantava in un gruppo di ballo irlandese, quindi era insegnante di musica anch'essa.
Non era proprio figlia di operai, ecco.
Quindi poi ha iniziato a cantare con i Clan, che insieme a suoi due fratelli, quindi più in famiglia di così.
Sì, diciamo che se avesse fatto, che ne so, la venditrice di quadri oppure qualcosa, in famiglia la menavano. Diciamo,
e lei comunque si circonda di questo alone di mistero, perché si vede pochissimo. Lei vive in questo, come ho già detto, in questo castello, compone con i suoi collaboratori fedelissimi, compone le sue musiche.
È stata Dio.
Esce un album ed è vendutissimo. E allora tuffiamoci nelle atmosfere magiche di Enya, da questo album A Day Without Rain, che è del 2000. Ci ascoltiamo Only Time.
che si chiama già Enea, che me l'hai detto prima,
tu torna di nuovo da capo.
Allora, scusa se ti ho messo in difficoltà, però ero curioso.
Insomma. Allora, si chiama Eidn Padraigin Nimbarro Ainai.
Mamma mia, ma quanti nomi! È meglio Enea, è più semplice da
infatti,
ricordare.
Infatti, per quello che insomma, vado a comprarmi il disco di eccetera. Insomma, comunque, adesso vi dico che siete all'ascolto dei Botti della Sera.
Esatto. Giovedì 24 ottobre 2019.
Con zio Giorgio D'Enrico. Vi dico che il numero è 349-192-7726 per interagire. Sono ancora così avvolto in questa atmosfera che quasi sto volando.
Non riesci a staccartene?
No, veramente. Io poi ancora che ho questa, tu lo sai, cioè, non voglio fare il vanesio, questa piccola vena poetica che mi permette di scrivere delle cose.
Certo.
E qui ispirazione a go-go, qui vedi di tutto, folletti che saltano e ballano.
Sì, si vede un po' di tutto. No?
Le nebbie, le brume, i sole.
No, a proposito, visto della tua predisposizione a passare di palo in frasca, io mentre passavo la musica mi sono informato sul modo di dire, praticamente il palo è qualcosa di nobile, la frasca invece è qualcosa di popolare, quindi questo detto in realtà che pare arrivi dagli uccelli che si posano indistintamente su una cosa nobile come su una popolare.
Però io amo questa sfaccettatura, mi piace, dico, la musica per me ha rappresentato anche sempre curiosità,
certamente.
Affrancarmi, non fossilizzarmi sempre sulle solite cose, e così l'ascoltiamo dove capita.
Ma noi, importante che sia musica bella. Giorgio, ci piace tantissimo il tuo saltare di palo in frasca,
ecco, più saltare di così. Adesso abbiamo fatto questo giro nei tempi contemporanei e qua invece ritorniamo nel 1973.
Sono loro i vecchietti instancabili che tuttora calcano i palchi di mezzo mondo.
E qua, permettimi Enrico, c'è anche da dire, perché anche noi facciamo anche delle piccole disquisizioni sentimentali di cosucce, di gossip. E qua, ragazzi, allora, quando si parla di Rolling Stone,
però la notizia non è così certa. Io so dove vuoi andare a parare, ma però non è così certa.
Io ti dico quello che so io, tu mi correggi e se sai delle notizie più fresche, perché sono curioso a sto punto, perché queste cose di gossip.
Allora, se c'entra il Duca Bianco, come io penso,
c'entra anche lui.
C'entra anche lui, ma non è certo.
Ma qui c'entrano tutti, c'entrano, non c'è nessuno che è fuori qua.
Allora, vai.
Allora. Canzone, cominciamo a dire che la canzone è la famosissima, gettonatissima Angie del 1973, da questo album fortunatissimo che è Goat's Head Soup. Ecco, allora, la questione è nata soprattutto, come sempre succede, ma chi era Angie? Ecco,
esatto.
Allora dicono era la moglie Angela Bowie, la moglie di David Bowie.
Questa è la prima ipotesi.
Ma in realtà dicono che non era questa.
Non era, è abbastanza smentita.
Poi salta uno e dice: e se fosse la figlia di Kate Richards,
che tra l'altro è l'autore principale del brano?
Sì, mi sembra, ma pure no. E poi invece ne è saltata una terza. È qua che ti voglio. Qua è bella davvero.
Questa non la so. Le prime due le sapevo, ma questa no.
E questa, allora, si tratta di una tal Anita Pallenberg. Questa gentil signorina di nome Anita Pallenberg, che ha fatto? Ha fatto ammattire un po' tutti i Rolling Stone, tutti e tre che si piantavano a capate, si prendevano
per questa donna che per questa sarà donna stata avvenente e bellissima.
Io credo,
immagino.
Ha fatto ammattire Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards all'ordine. Allora, cosa succede? È stata fidanzata con Jones dal 65 al 67, ma siccome Jones se la divideva, la Anita Pallenberg, con della buona eroina e del bel alcol, che ha fatto?
L'ha trascurata un attimino.
E questo praticamente si è scoppiato. E lei che ha deciso:
vado con Charlie Watts.
Così si è ripresa e si era legata ormai a Kate Richards. Hai capito? Intanto che aspettava che l'altro si disintossicasse, e che sto con le mani in mano.
Kate Richards non aveva questi problemi, perché lui non ha mai smesso. Capisci? Quel segreto di Kate Richards.
Allora, quell'altro, quando è guarito, che ha detto: hanno litigato. Naturalmente, non si sono più parlati. arrivati. Poi che è successo? Che questa qua, nel mentre che aspettava tutto questo, tutta questa attenzione che si risolvesse a suo vantaggio, che succede? Vuoi non invaghirti di Mick Jagger?
Mi sembra il povero Mick.
Invaghiamoci di Mick Jagger. Allora che facciamo? Facciamo un film assieme, facciamoci un flirtarino, si fa qualcosettina insieme e poi ci si molla. Ecco, e questa è la storia detta in parole povere di Rolling Stones, che è questa Anita Pallenberg, che praticamente è arrivato come uno tsunami.
Ha fatto girare le Pallenberg a tutti.
Sì, un po' a tutti. Praticamente non c'è stato uno di Rolling Stone che se l'è cavata, ecco, egregiamente.
No, sai, per il buon Charlie Watts, che tra l'altro si vede molto spesso nelle langhe, non so se sai questa
sì,
cosa.
Sì, sì, è vero.
E allora lui si vede che è stato un po' fuori da questa tresca, mi pare di aver capito.
Ecco. Allora, adesso parliamo invece del brano. Parlami un po' tu, Enrico, di questo assolo, di questo accordo di chitarra introduttivo.
Ma, allora, giustamente ribadivi tu che la maggior parte della composizione è di Keith Richards, sì, di questo brano qua. E che dire, Keith Richards è uno di quei chitarristi un po' particolari, perché non è anche lui un grandissimo chitarrista, però riesce a trovare delle soluzioni incredibili, come ha trovato in questo brano, che comunque è uno di quei pezzi che tutti i chitarristi apprezzano e stimano, perché nella sua semplicità è costruito veramente molto bene.
Cioè, e poi è rimasto solo, talmente famoso, perché con quei due accordi ha creato un impero.
Ha creato un impero. E non sono accordi così scontati, però si sente che arrivano anche un po' dalla sperimentazione un po' empirica che aveva Richards con la chitarra, e ha tuttora, però insomma è lui nel suo essere Keith Richards, può essere solo Keith Richards, non può essere nessun altro. E adesso quindi andiamo, se sei d'accordo, ad ascoltarci questo pezzo.
Ascoltiamoci Angie.
All go up
mentre mi appresso a leggere qualche messaggio, volevo ricordare che al piano c'è il grande Nicky Hopkins, mi confermi che è stato è un pianista britannico che ha collaborato con tutti i più grandi gruppi della scena della swing in Londra negli anni 60. Allora, scrive Roby, che non è nient'altro che il nostro mitico presidente ipergalattico, ma è zio Giorgio o Cristiano Malgioglio? Forse si riferisce Cristiano Malgioglio, che tra l'altro si è reso protagonista di questa polemica che c'è stata su Achille Lauro e il premio Tenco, e l'ha difeso, mentre invece molti altri si sono schierati contro l'esibizione del cantante moderno trappista, si può dire così, che non è quello che fa le birre.
Ma io veramente non so
che ha interpretato Luigi Tenco, io, c'è stato un po' di polemica,
sì, un po' di polemica lì su Luigi. Io mi sento incompreso come Luigi Tenco, ho detto io di Achille Lauro dico la verità, ammetto la mia sana e bella ignoranza.
Io mi ricordo Franco Lauro, del ciclismo.
Poi c'è Achille Lauro, l'armatore napoletano, io conoscevo. Infatti, quando ho detto al Festival di Sanremo, apro, dico: ma Achille, ma non è morto? Achille, quello non le faceva le crociere.
È vivo. Zio.
E infatti, Achille Lauro, ma quanto è giovanito? Meglio Cucun. Ha fatto il bagno nella. Va bene,
però noi ci dissociamo dalle polemiche. Insomma, la musica va avanti. Viva Anita, viva Angie, ci scrive Teresa
per
questo pezzo che abbiamo appena passato. C'è ancora un altro messaggio, zio, te lo leggo. Spettacolo, quanti ricordi Angie, buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori, ci scrive Gloria.
Fedelissima Gloria, un bacione Gloria.
Un grande abbraccio Gloria. E allora proseguiamo con quella che è la nostra scaletta di questa sera. Ti passo la parola, zio, così ci racconti un po' del perché hai scelto il prossimo pezzo e ci racconti anche qualcosa di questo gruppo.
Allora, questo gruppo in realtà è un gruppo che è famosissimo, un gruppo clou del glam rock, e loro sono stati dei precursori, hanno ispirato gruppi come Spandau Ballet e Duran Duran. Ecco, loro si presentavano con un'etichetta veramente di gente raffinata, ben vestiti, impomatati. Parlo di Brian Ferry, il loro leader indiscusso.
Brian Ferry, proprio lui.
Brian Ferry, che sempre vestito col suo smoking, il suo farfallino, veramente una persona che dava
inappuntabile
da una voce calda e suadente. Ecco, le sperimentazioni musicali di Roxy Music fanno parte anche di un certo Brian Eno, che è stato nel gruppo per 3 anni. Brian Eno, una delle menti più eclettiche, più stravolgenti,
l'inventore dell'ambient, l'ingegnere del suono degli U2.
Credo che certa musica non avrebbe potuto essere fatta se non nasceva un genio musicale come Brian Eno, credo, è uno dei cervelli più fini. Ecco, ha fatto parte dei Roxy Music per 3 anni, e un altro ottimo chitarrista che ha avuto una carrierona, che è stato Phil Manzanera, che è un altro dei Roxy Music classici. E loro hanno fatto la bellezza di 30 album, dal 70 all'83 c'è stato Brian Ferry con loro, e poi ha intrapreso la sua carriera solista.
Insomma, un conciliabolo di menti di un certo livello. Assolutamente.
Comunque è gente che dà del tu alla musica, chiaramente anche questi qua. E ci ascoltiamo da questo LP del 1975, Siren, e ci ascoltiamo Love is the Drug.
Them run. Boy meets girl with a beat going. shake weak. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Can't you see? Love is the drug for me. The singles bar, face to face, toe to toe, heart to heart as we hit the floor. Lumber up, limbo down, the lost embrace, stumble around. I say go, she say yes, dim the lights, you can guess the rest. The drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is a drug got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love the drug for me.
Roxy Music, abbiamo detto Brian Ferry, insomma il frontman, abbiamo nominato anche Brian Eno, quindi insomma abbiamo già detto due grandissimi personaggi della musica. Proseguiamo, siamo arrivati alle 21.40, ricordiamo questa trasmissione che state ascoltando è I Botti della Sera, con Zio Giorgio ed Enrico, ho detto anche solo Botti perché per mancanza di tempo. E il nostro numero con il quale potete interagire con noi è il seguente: 349 192 77 26. Ancora 20 minuti insieme con la nostra musica
e proseguiamo. Allora andiamo 1977, uno dei grandissimi, eccellenti, straordinari musicisti che non si può non celebrarlo tutte le volte che lo si nomina, parlo di David Bowie. Ecco, naturalmente questa volta ci occupiamo del suo album del 1977 e del brano che l'ha reso celebre in quell'anno, vale a dire Heroes. Allora, due parole su questo pezzo, come è stato concepito. Allora, in quel periodo David Bowie era molto in crisi, viveva a Los Angeles e i suoi amici più cari dell'epoca, che erano Elton John e appunto John Lennon, erano molto preoccupati perché si stava lasciando andare con la droga e l'alcol. Anche lui, quando si va in depressione, si comincia con questa brutta strada. E per cercare di darsi una scrollata, cosa ha fatto? David Bowie è andato a Berlino. A Berlino ha ritrovato, eccolo qua che c'è di nuovo, Brian Eno. E con Brian Eno ha composto Heroes apposta.
Ecco, vedi che c'è sempre una liaison.
Esatto.
Tra...
questo brano nasce proprio con lo sfondo del muro di Berlino, naturalmente, e immaginariamente si parla di questa ragazza. E David Bowie praticamente nella canzone vorrebbe quasi dire di non lasciarla, di stare con lui. Lo sfondo è chiaramente quello algido, quello così retro del muro di Berlino, che non è un ricordo granché simpatico.
Eh no, assolutamente.
Ecco, e poi è un riferimento alla traccia Hero. Perché dico questo? Perché chiaramente David Bowie è andato anche là per un approfondimento musicale, per cercare nuove strade, nuove sonorità. E qui aveva sentito questo gruppo tedesco che si chiama Neu 75, che erano un gruppo nato appunto in quell'epoca, che avevano fatto un pezzo Hero, e questo gli è risuonato. E da lì hanno sviluppato questa idea di Heroes. E poi c'era il produttore Tony Visconti, e qua c'è anche un altro accennuccio anche qua di gossip, questo non manca mai. Cosa succede?
Beh, certo.
Che il Tony Visconti e questo produttore, cosa succede? Che il testo si riferisce a due amanti. Allora, cosa succede? Che Tony Visconti, guarda tu, guarda io, guarda te, guardo io, cosa succede? Che Tony Visconti era a Berlino con un po' di amante, con l'amante, lui era sposato e aveva una bella moglie in Inghilterra e lui era lì tranquillamente in Germania. E questa cosa è nata, è morta lì. E poi cosa succede? Che alla fine hanno ammesso pubblicamente dopo moltissimi anni che Tony Visconti era sposato con Mary Hopkin e ha confessato tutto, e nel 2003 David Bowie ha ammesso, dopo che l'aveva coperto da questa scappatellona, ha ammesso candidamente che c'è stato questa trescuccia di...
Meglio tardi che mai, ecco, insomma. Comunque. E allora andiamo a sentirci il pezzo, che dici, zio?
Ascoltiamoci Heroes.
E vai. Andiamo avanti dopo questo successo senza tempo del Duca Bianco,
straordinario
Bowie,
pezzo,
sì. Insomma, celeberrimo, suonatissimo da anni. E come tuo solito salti sempre, ecco. Prima saltavi di palo in frasca, adesso mi salti dall'internazionale al nostro insomma,
è una
piccolo giardino italiano.
Una scappatina italiana ci vuole, anche perché noi in Italia comunque si fa musica e si fa anche bene, non è che...
Mi stai citando adesso un gruppo che forse è tra i pochi gruppi che ha ricevuto un piccolo successo anche al di fuori dei confini nazionali, no?
Sì, loro, parlo delle Orme, siamo nel progressive italiano, qui siamo nel 1974, le Orme sono stati uno di quei gruppi che sono andati bene anche oltreoceano, sia che sono andati a registrare, sia che hanno fatto un disco dal vivo, le varie esperienze che hanno avuto. Ecco, nel 1974 c'è stato questo album che si chiama Contrappunti, che va preso come lettura sia per quanto riguarda la, la figura musicale, il contrappunto, oppure come puntualizzare un problema sociale, visto che le orme comunque sono molto attenti ai problemi sociali nei loro testi,
sì.
E questo album non è esente. Ecco, si sono affidati a un bravissimo musicista italiano che è Giampiero Reverberi, che è stato un grandissimo pianista e arrangiatore.
Compositore, arrangiatore, esatto.
E questa è il pezzo che vi voglio far ascoltare, è un pezzo, è una ballata acustica veramente molto dolce, molto bella, ma in realtà anche con un testo molto molto intenso, e parla di un adolescente che scopre improvvisamente la sua sessualità.
E lì è la fine di tutto. Io mi ricordo quando è successo a me, la mia vita è diventata un disastro.
Io non meglio che non scoprivo niente.
Intere giornate.
E poi gente dice: ma io potevo scoprire l'acqua calda, non so. Invece abbiamo scoperto.
Io guarda, ricordo come fosse ieri l'estate, se posso fare questo piccolo inciso, nella quale a giugno le mie compagne di classe erano tutte brutte, acerbe, piatte. È passata un'estate, 3 mesi, sono tornato a scuola, non sapevo più dove guardare, erano tutte bellissime, tutte formose, tutte con degli sguardi incredibili, tutte appetibili, ecco, usiamo questo termine per non usare peggiori. E scusate il piccolo inciso stupido di Enrico,
assolutamente,
ma vita dura vissuta molto molto dura. E andiamo a sentirci il pezzo che è meglio, come diceva il puffo, quello che cos'era, quattro occhi probabilmente.
Ascoltiamo Frutto Acerbo.
Solo
bello questo pezzo, bellissimo,
molto molto bello,
una
sì.
bellissima ballata acustica.
Io amo molto le ballate acustiche, questa chitarra così che traccia il tempo, veramente, veramente intensa questa ballata. Le Orme ci hanno regalato anche loro delle pagine molto importanti del rock progressive italiano.
Assolutamente sì. E passiamo invece adesso a una band nostrana, si può dire,
sì,
proprio delle nostre zone.
È uno dei nostri orgogli. Parliamo della Locanda delle Fate e il gruppo Astigiano, nato nel 1977. Ecco, c'è anche un pezzo di Bra in questo gruppo, Locanda delle Fate, perché il vocalist, il romano Leonardo Sasso, aveva un'attività qui a Bra e ci ha vissuto per molti anni. Infatti poi c'è ritornato in altra veste e di tanto in tanto mi hanno detto che lo vedono ancora in zona. La Locanda delle Fate, in realtà sono stati via dalle scene per una ventina d'anni dopo aver fatto questo album, che tra l'altro è un album che non è passato inosservato, è uno delle pietre miliari del progressive. Quindi un gruppo che ti fa un album, ti piazza un album di questo genere, è stato veramente un disco molto molto bello, perché loro hanno avuto una sola sfortuna: sono nati dopo i mostri sacri che erano la PFM e il Banco del Mutuo Soccorso,
sì. E forse anche le Orme, no? Che abbiamo sentito,
esatto,
prima.
Ma più che altro loro si sono ispirati a questi due gruppi che ho nominato. E la loro sfortuna, dicevo, è di essere nati proprio quando il fenomeno stava ormai scemando,
sì.
Ecco, se loro fossero nati un 3-4 anni prima avrebbero avuto una carriera diversa, credo. Comunque verranno ricordati per questo album, che ne ho sentito solo parlare bene, sia a livello critico.
Allora io lo faccio partire nel frattempo, sì. Tu puoi ancora dirci qualcosa di veloce su che dire di questo gruppo? Hai già detto quasi tutto, no?
Sì, in parole povere abbiamo detto tutto, che hanno fatto una reunion dopo 20 anni, hanno fatto il tour per celebrare il successo di Forse le Lucciole Non Si Amano Più, che è il titolo dell'album, dal quale ascoltiamo il brano omonimo, che è intriso di atmosfere Genesis, senti dei King Crimson, senti un po' di tutto qua, è veramente molto molto bello. Forse le lucciole non si amano più.
Capelli inventava favole, poi carpi giù, ma avevo già le mani in tasca. We'll be right back. luce accesa aspetta, ci sarà. Mentre dal buio intanto spunterà una nuova favola. La gente guarderà, qualcuno invecchierà.
Sfumiamo questo bellissimo brano che è molto molto lungo ma molto elaborato come tutto il progressive di un certo livello.
Infatti quante, proprio le fughe si inseguono qua, i mezzi vocali e strumentali sono
l'ordine. Sì. Allora noi siamo un po' lunghi per quanto riguarda la scaletta, quindi cosa facciamo? Innanzitutto ringraziamo tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito e quelli che ci hanno scritto e vi rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo.
Spero
ora.
Che sia stato di loro gradimento la scaletta di questa sera.
Esatto, quindi sono sicuro che sarà stato così. Stessa ora, stesso luogo, stessi personaggi, io che sono Botti e basta, e tu che sei zio George.
I Botti della sera con voi giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, due parole veloci sull'ultimo brano, poi vi salutiamo.
Allora, lei è Carly Simon, 25-6-45, alla bellezza di 74 anni. Ecco il suo hit più famoso, You're So Vain, 1972.
Buonasera a tutti e ci
alla
risentiamo giovedì
ciao.
Prossimo. Ciao.
Fare un po' di ironia giocando sul cognome che abbiamo entrambi, sai, Botti, fa ridere.